State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale inevitabilmente andiamo in Venezuela e a New York, dove è detenuto l'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro, destituito e catturato da forze speciali statunitensi al termine dell'operazione Absolute Resolve, voluta fortemente da Donald Trump, che con un multischermo installato presso la sua tenuta di Mar-a-Lago seguiva in diretta l'evolversi della missione durata poco più di 2 ore. Cosa succederà e quali sono stati i punti salienti che hanno poi portato Trump a decidere per dare il via a questa operazione? Ne parliamo con il giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di questioni statunitensi, Giampiero Gramaglia. Giampiero, buonasera.
Buonasera a te e buonasera, buongiorno a te e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, ci sono volute poco più di 2 ore alle forze speciali statunitensi per insinuarsi, bloccare le forze di difesa venezuelane, rapire il presidente, l'ex presidente venezuelano, a questo punto Nicolas Maduro e la moglie. La domanda da $1 milione è: perché Trump ha voluto questa operazione? Lo stesso Trump, come è solito fare, ha parlato e ha detto tantissime cose, ha parlato di droga, ha parlato di petrolio, ha parlato di sicurezza, di ricchezza per il Venezuela. Ecco, abbiamo un perché? Possiamo mettere in ordine questi tasselli per ricostruire la vicenda?
In realtà un perché, anzi due, gli offre il mandato di cattura e di comparizione che è stato diffuso dal Dipartimento della Giustizia, in base al quale il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie compariranno nelle prossime ore di fronte a una corte federale di New York. Si parla di terrorismo, si parla di narcotraffico e sono le due ragioni legali addotte per l'arresto di Maduro. In una delle conferenze stampa, perché Trump ha parlato molto dopo l'operazione, dopo quella foto cui tu hai fatto riferimento, ha parlato in conferenza stampa a Mar-a-Lago, poi ha dato interviste nelle quali ha raccontato l'operazione, è tornato sui motivi dell'operazione. Trump ha parlato anche lui di narcotraffico, e del resto il narcotraffico è la ragione per cui negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno affondato, l'ultimo calcolo che ho visto, 35 imbarcazioni di presunti narcotrafficanti nei Caraibi e nel Pacifico, e hanno fatto 115 vittime complessivamente. Però la vera ragione, poi lo stesso Trump ha detto che gli Stati Uniti vogliono il controllo del petrolio venezuelano, ha detto che il petrolio venezuelano è stato rubato per anni agli Stati Uniti, e soprattutto non vogliono che questo petrolio aiuti i loro rivali o i loro nemici, perché il petrolio venezuelano è elemento importante per i rifornimenti energetici di Cina e di Iran, due paesi ostili agli Stati Uniti, l'uno sul piano economico commerciale soprattutto, l'altro sul piano delle politiche medio orientali. Trump ha anche ampliato la gamma delle sue minacce. Trump e il segretario di Stato Marco Rubio, perché Rubio ha messo in guardia per esempio altri paesi dell'America Latina, e in particolare Cuba, altra tradizionale bestia nera della politica estera degli Stati Uniti dai tempi della rivoluzione dei Barbudos castristi, e parliamo del 1959-1960. Trump è tornato a affermare la necessità per gli Stati Uniti di controllare la Groenlandia, che lo ricordiamo è un territorio europeo che fa parte della Danimarca, anche se non è dentro l'Unione Europea, e o almeno è sotto la sovranità della Danimarca, anche se non fa parte dell'Unione Europea, descrivendo il mare intorno alla Groenlandia, che è parte dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Artico, come infestato da sottomarini e imbarcazioni militari russe e cinesi. Finora avevamo fatto spallucce alle minacce di Trump sulla Groenlandia, ma visto che sembra determinato ad attuare i suoi propositi anche quando sembrano un po' peregrini, le bombe sulla Nigeria la notte tra Natale e Santo Stefano, adesso l'operazione in Venezuela, magari è il caso di non prendere sotto gamba altri suoi propositi.
E a proposito di Groenlandia, si è alzato nelle ultime ore il vespaio dopo che Katie Miller, che è la moglie di Stephen Miller, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump, ha postato su social X una immagine della Groenlandia con sovrapposta la bandiera statunitense e l'unica parola a commento: soon, presto. Torniamo però a parlare di quanto è successo in Venezuela. Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni statunitensi. Come hai detto, Trump ha parlato spesso, già a poche ore dall'operazione Absolute Resolve, e spesso ha parlato di petrolio. Ti faccio ascoltare allora un piccolo estratto di una delle sue dichiarazioni.
We're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. What's going to happen with Venezuela, I think, over the next period of a year is going to be a great thing. And the people of Venezuela will be the biggest beneficiaries.
Ecco, qui Trump sottolinea il fatto che gli Stati Uniti, in quanto Stato, non pagheranno un dollaro, saranno tutti spesi da compagnie private. Ti chiedo quindi, quanto è attraente il petrolio venezuelano per le compagnie private statunitensi?
La ricchezza del sottosuolo venezuelano è senz'altro un elemento attrattivo. Una compagnia americana continua a essere presente in Venezuela. E sembra che una certa attenzione con cui l'amministrazione Trump sta guardando alla vicepresidente venezuelana, che è stata nominata presidente ad interim dalla Corte Costituzionale venezuelana nel rispetto delle procedure costituzionali del paese, dicevo, una certa attenzione nei confronti di Rodriguez derivi proprio dal fatto che lei, in quanto ministro, oltre che vicepresidente, in quanto ministro dell'energia, ha avuto modo di trattare con gli americani e lo ha fatto mantenendo o stabilendo una relazione corretta con essi. Però il presidente Trump stesso ha detto di Rodriguez: deve fare quello che vogliamo noi, quindi certo non è un'apertura di credito incondizionata nei confronti della presidente ad interim venezuelana. Poi ci sono invece elementi che rendono il Venezuela un paese da cui guardare con una certa prudenza da parte delle industrie petrolifere degli Stati Uniti. Sono la situazione politica interna, che al momento resta imperscrutabile, perché c'è un presidente ad interim, sembra che la struttura del potere di Maduro stia tenendo, anche la struttura militare, però sappiamo che in questi contesti possono poi emergere rivalità, ambizioni personali, tentazioni offerte magari proprio dagli Stati Uniti, quindi è tutto in divenire. Ci dovranno essere, se l'assenza di Maduro sarà confermato, l'impossibilità per Maduro di esercitare la presidenza, ci potrebbe essere l'indizione di nuove elezioni, e bisognerà vedere chi si candiderà, chi le vincerà. La stessa opposizione che rivendica la vittoria nelle ultime elezioni presidenziali, che sarebbero state truccate nei risultati da Maduro, potrebbe non essere di primo acchito compatta nel presentare un candidato. Quindi tutto questi sono elementi di incertezza sull'evoluzione della situazione venezuelana, che possono appunto indurre le industrie, le imprese alla prudenza. Quanto al fatto che Trump pensi che la politica internazionale sia pagata dagli interessi privati, beh, lo abbiamo già visto in vari scenari, lo abbiamo visto in Ucraina con l'accordo capestro che ha imposto all'Ucraina fin dalla primavera scorsa per garantire la continuità dell'aiuto americano, che poi è garantita fino a un certo punto. Abbiamo visto come vede il futuro l'uscita dal conflitto nella striscia di Gaza, quindi questo non ci deve stupire, e l'atteggiamento di Trump, che si sarà pure prestato alla politica, ma soprattutto porta in politica la sua visione da uomo d'affari e i suoi atteggiamenti da uomo d'affari.
Giampiero, adesso parliamo di quello che sarà il futuro, di cosa attende Nicolas Maduro. Per quanto riguarda il presente, si trova al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, che è da anni al centro di denunce, è un centro detentivo celebre. Ti chiedo cosa succederà a Maduro e perché questo carcere è famoso, visto che ospita delle celebrità del crimine.
Il procedimento si svilupperà nei confronti di Maduro e della moglie, si svilupperà attraverso una comparsa probabilmente nella giornata di lunedì, ma non è escluso che possa venire anche nella serata di domenica, ora degli Stati Uniti, comparendo di fronte a un giudice federale che gli notificherà i capi di accusa, quelli appunto resi noti dal Dipartimento della Giustizia in un documento di una trentina di pagine. Maduro e la moglie dovranno dichiararsi o innocenti o colpevoli, è probabile che si dichiarino innocenti, dopodiché resteranno probabilmente in carcere in attesa di giudizio. Non mi aspetto, anche se teoricamente è possibile, che il giudice fissi una cauzione per loro per rimetterli in libertà. Quindi resteranno in carcere in attesa di giudizio. Si dice che l'accusa disponga di un super teste contro Maduro, che sarebbe un ex capo dei servizi segreti militari venezuelani cacciato da Maduro e quindi con dei motivi di rivalsa nei confronti del presidente, arrestato negli Stati Uniti e sotto processo per reati analoghi, cioè traffico di droga e terrorismo. Però questa carta segreta degli inquirenti non è stata ancora condannata, cioè non ha ancora visto notificata, non si è visto ancora notificare la pena. Ed è possibile quindi che in cambio magari di uno sconto di pena o anche più sia disposto a offrire la sua testimonianza agli inquirenti americani. Vedremo cosa succede. Intanto Maduro e la moglie devono adattarsi a questo carcere, che è famoso nella cronache americane, anche un po' nella filmografia e nei serial americani, perché ha ospitato e ospita figure famose o del narcotraffico. C'è stato per esempio il Chapo Guzman, cioè il capo dei capi del narcotraffico colombiano. C'è stata, fino a che non si è mostrata gentile e disponibile nei confronti dell'amministrazione Trump e del Dipartimento della Giustizia di Trump, Ghislaine Maxwell, che sta scontando una pena di 20 anni ed è stata la compagna, la partner di Jeffrey Epstein e anche la procacciatrice di prede sessuali per il magnate pedofilo. C'è tuttora, mi pare, Luigi Mangione, che è il giovane della Pennsylvania che ha assassinato il capo di una, o almeno è accusato di aver assassinato, perché il processo si deve ancora celebrare, il capo di una compagnia di assicurazione. C'è stato P. Diddy, che è un personaggio del mondo dello spettacolo e del show business americano. Insomma, molti sono passati di lì. La sensazione è che Maduro non stia solo per passare di lì, ma debba passarci un po' di tempo. Se il processo, come sembra, si celebrerà a New York, l'attesa del processo potrebbe appunto essere in questo carcere, sia per lui che per sua moglie.
Chiudiamo con una domanda relativa ai rapporti tra Stati Uniti e Venezuela. Che differenza c'è tra i due mandati Trump relativamente ai rapporti tra due stati e come la relazione diplomatica fra Washington e Caracas sia cambiata negli ultimi anni?
Venezuela e Stati Uniti, il Venezuela chavista e poi il Venezuela di Maduro, che è la diretta prosecuzione del Venezuela di Hugo Chavez, sono sempre stati bestie nere degli Stati Uniti nel continente latinoamericano, con fasi alterne. C'è stata una fase in cui l'America Latina sembrava, come dire, vivere una stagione di contagio di sinistra, per cui Cuba, il Venezuela, la Bolivia, l'Ecuador, anche la Colombia, in un certo momento il Cile, avevano il Brasile di Lula, avevano governi di sinistra. Poi questa fase si è superata, si è attenuata, però il Venezuela è sempre stato un caposaldo di confronto con gli Stati Uniti, con il petrolio senz'altro come elemento che rendeva questo stato più interessante degli altri, mentre la Colombia era il tradizionale covo del narcotraffico, il Venezuela costituiva un elemento di importanza per le sue risorse petrolifere. Questo atteggiamento ha contagiato tutte le amministrazioni, sì, da quella di Obama, che pure era più incline a cercare il dialogo con gli interlocutori, alla prima di Trump, a quella di Biden, che non ha fatto sconti, non ha fatto progressi nei confronti nei rapporti con il Venezuela. La differenza che noi vediamo oggi è che il secondo mandato di Trump è molto più assertivo, ma anche in termini di ricorso alla forza, alla violenza, a quella che molti commentatori definiscono, con riferimento a quanto avvenuto in Venezuela, pirateria di Stato, che non il primo mandato. Nel primo mandato Trump diceva delle cose, minacciava o prospettava, cose che però poi non faceva. Adesso le dice e le fa, appunto, lo abbiamo visto in Medio Oriente, lo abbiamo visto in Ucraina con il venire meno del supporto militare all'Ucraina e con una diplomazia che sembra più in sintonia con l'antagonista Putin che con l'alleato, per modo di dire, Zelensky. L'abbiamo visto col Sudafrica, l'abbiamo visto in Nigeria, lo stiamo vedendo in Venezuela. Quindi un atteggiamento molto più determinato, molto più fattivo, quasi che Trump volesse lasciare un segno, in modo poi magari contraddittorio, perché uno si può chiedere, ma quest'uomo vuole il Nobel per la pace e poi bombarda a destra e a sinistra, rapisce presidenti, sostituisce, fa o comunque innesca cambi di regime, ma insomma le contraddizioni non hanno mai spaventato Trump, fin da prima che diventasse politico e già nella prima presidenza, e continuano a non spaventarlo, mentre io ritengo personalmente che noi interlocutori di Trump, che siamo europei o che siamo in altri continenti, dovremmo mostrare maggiore fermezza nei confronti degli atteggiamenti di Trump, essere meno accondiscendenti per paura che lui faccia chissà che cosa, perché tanto chissà che cosa, se vuole farlo lo fa lo stesso. E sentire capi di governo e leader politici che dichiarano che c'è una qualche legittimità in quello che è avvenuto in Venezuela, sinceramente colpisce, perché sono atti che violano chiaramente il diritto internazionale, come del resto le dichiarazioni del segretario generale dell'ONU fanno intendere in modo chiaro, il che non vuol dire difendere in nessun modo un regime assolutista e dittatoriale come era quello di Maduro.
Analizzeremo la questione anche nei prossimi giorni. Nel frattempo, Gian Piero, grazie e buonanotte.
Grazie a te e un saluto e una buona settimana a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.